credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando il volume Il farmacista santo di padre Vittorio Pascucci dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, intanto perché scrivere un libro sul suo fondatore, sul fondatore del suo ordine?
Ma guardi, questo è il 16° volume che io scrivo su San Giovanni Leonardi, perché le dirò, tra l'altro, la mia tesi storica per la facoltà di lettere fu proprio sulla figura di Giovanni Leonardi come uno dei protagonisti della Riforma Cattolica. E mi ricordo che su segnalazione del professor Brezzi, che è stato il mio relatore, un noto storico, no, della Chiesa, inviai a suo tempo il lavoro ad alcuni docenti universitari e appunto uno di questi, il titolare dell'Università di Perugia, mi diceva precisamente che era ammirato di questo santo così simpatico e così poco conosciuto dalla storiografia ecclesiastica. E da allora ho pubblicato l'Epistolario del Santo, ho pubblicato le sue omelie, i suoi sermoni, che poi più che omelie sono delle scalette espositive, e tra le altre cose la cosa più originale, più interessante è che successivamente nel 1593 Giovanni Leonardi, ormai noto, riceverà da Clemente VIII incarichi di amministratore apostolico presso il santuario della Madonna dell'Arco, di riformatore dei Benedettini di Montevergine, dei Benedettini di Vallombrosa in Toscana, e di Servi di Maria e così via. E in precedenza invece lui naturalmente era, tra virgolette, un illustre sconosciuto. E la cosa più interessante appunto è che questi sermoni sono per il 90% i suoi sermoni di giovane sacerdote, quando ancora nessuno lo conosce, quando non ha avuto questi prestigiosi incarichi di riformatore. Ebbene, la cosa veramente carismatica, originalissima che viene fuori è che da questi sermoni giovanili, prima di tutto, non compare mai nessun nome di, diciamo, di personaggi del dissenso religioso o il termine eretico, ma si parla solo ed esclusivamente di Cristo. E si parla di una Chiesa che deve essere riformata nelle coscienze, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che, diciamo, il carisma del riformatore, questo giovane sacerdote, l'aveva proprio nell'animo. E poi dirò perché il collegamento con la professore farmaceutica, paradossalmente, sì, sì. No? E poi, ecco, ha espletato, come si suol dire, sul campo queste sue intuizioni profonde con gli incarichi ricevuti precisamente da Clemente VIII. E il collegamento con la professione farmaceutica sta nel fatto che nel frattempo, fin dall'alto medioevo, la Toscana, dove lui è nato, nella provincia di Lucca, era una zona di transito, soprattutto la regione della Garfagnana, dove appunto lui resideva, da sempre era stata una zona di transito. Addirittura Tacito parla del console Sempronio Longo che arretra man mano per frenare un po' l'avanzata di Annibale, quindi era una zona di passaggio notissima, ma soprattutto attraverso la via cosiddetta via Francigena,
sì,
e la zona diventa appunto un luogo ordinario di passaggio, quindi con un indotto diciamo che parte da una motivazione di ordine chiaramente religioso, ma ha un indotto anche economico, culturale, artistico. Tutto il romanico di cui è piena la città di Lucca, che è un vero museo a cielo aperto, si sviluppa appunto a partire dall'anno 1000 e poi successivamente. Poi un indotto anche, diciamo, sanitario, quindi la costruzione di tanti ospedali per accogliere i pellegrini che in transito potevano ammalarsi o addirittura morivano, come accadde per il re d'Inghilterra, oggi sepolto nella Basilica di San Frediano di Lucca, e cioè San Riccardo, e di conseguenza anche un indotto giurisprudenziale, perché la Repubblica di Lucca fu, direi, sollecitata ad emanare delle normative per tutelare questi pazienti, perché purtroppo, come può succedere allora come oggi, c'era chi approfittava di questi poveretti che si ammalavano magari per i propri profitti. Di qui, ecco, la esperienza di questo ragazzo che da suo padre fu mandato a bottega presso uno speziale della sua cittadina di origine, di Decimo, così chiamata perché era il decimo miglio dalla città di Lucca, e quindi acquisisce la mentalità dello speziale, come si diceva allora, il dosare, il farmaco, la disposizione verso chi soffre, fin da ragazzo, e se la porta dentro quando poi a 17 anni il padre lo manda a Lucca per perfezionarsi presso una nota spezieria di speziali nell'immediato, originari della zona così del Ligure, ma sembra di provenienza francese, tant'è che erano soprannominati genericamente Parigi, per cui oggi chi viene a Lucca e visita una piazzettina, poco più che una corte, e trova un nome altisonante come Piazza Parigi, non deve pensare alla Ville Lumière, ma semplicemente al fatto che la toponomastica ricorda la zona dove c'era questa spezieria presso la quale il giovane Giovanni Leonardi frequenta appunto la bottega.
Sì, questo è anche uno degli aspetti, devo dire, più affascinanti anche del suo libro, che tra l'altro è arricchito, lo ricordiamo, anche da numerose illustrazioni. È proprio come se lei ci accompagnasse all'interno della città di Lucca, sì, e sì, questi luoghi raccontassero ancora questa storia.
Sì, in effetti guardi, veramente, osservando la toponomastica, io tra l'altro non sono lucchese, quella è la cosa più interessante, ho dovuto quindi studiare con attenzione la toponomastica di Lucca, ed è interessante come la toponomastica ti accompagna, non so, via degli orfanelli, via degli incurabili e così via, no? E poi la cosa più, un dettaglio ancora più interessante è che i lucchesi erano, e lo sono in parte anche oggi, un po' aristocratici, insomma, no? Per cui c'erano degli ospedali appositamente eretti per gli stranieri. Ora, Giovanni Leonardi, quando poi sacerdote, fonderà l'ordine, scriverà le costituzioni, dirà che tra le altre attività alle quali si dovranno dedicare i suoi religiosi, oltre naturalmente l'annuncio della parola di Dio, la sacramentalizzazione, c'è l'assistenza agli ammalati, però non usa il termine classico per indicare l'ospedale, il nosocomio, ma in xenodochiis, dice testualmente, cioè vuole che i suoi religiosi si dedichino, certo, tutti gli ammalati, ma con una certa predilezione verso coloro che sono ricoverati in ospedali per estranei, insomma, no? Quindi vede come poi il contesto storico ci aiuta a capire anche lo spessore, la tenuta, ecco, carismatica del personaggio. Ecco perché allora io l'ho intitolato Il farmacista santo, perché in realtà poi questo connotato di aderenza al dolore, alla sofferenza e la ricerca del farmaco se lo porta dietro, per cui anche quando, per esempio, dovrà fatalmente intervenire per dei problemi di ordine spirituale, lui così con difficoltà userà il termine peccato, perché in fondo il termine peccato implica già un giudizio dal quale lui si astiene, ma usa il termine male, sofferenza, dolore, e non che trascuri il termine grazia, ci mancherebbe altro, ma preferisce il lessico medicina, terapia, per concludere poi che la sola, unica, vera terapia, la sola, unica medicina che salva l'uomo è Cristo. Mm-hmm. Ecco allora questo ritorno, per dir così, alle origini carismatiche proprio della sua spiritualità, cioè questa cristologia che riemerge nelle situazioni più disparate.
Lei tra l'altro ha proprio introdotto questo suo libro con il titolo Un solo farmaco, che è appunto il titolo che reca, no, nella sua introduzione. Ora, questo messaggio appunto di Leonardi, quanto è attuale oggi proporre appunto come farmaco Cristo al male, soprattutto al male dell'anima?
Ma appunto la cosa veramente gratificante per noi chierici figli spirituali di Giovanni Leonardi è stato proprio anche nell'uso che il pontefice ha fatto di un certo lessico, insomma anche nella omelia celebrata nei giorni di Pasqua lui ha parlato precisamente di Cristo medicina, addirittura quando tenne la catechesi nel mercoledì di ottobre in cui eravamo a due giorni precedenti la festa liturgica del Santo che cade il 9 ottobre, lui oltre ad averlo definito un santo affascinante, sintetizzò poi appunto il messaggio leonardino: o Cristo o niente, cioè o l'uomo riscopre questa insostituibile medicina, questa insostituibile terapia al male che noi tutti ci portiamo dentro, o altrimenti quest'uomo veramente scava la sua fossa, e non è questo certamente l'annuncio evangelico, che invece è un annuncio di vita, un annuncio di fiducia, un annuncio di speranza.
Il suo volume, dicevamo, è arricchito da molte illustrazioni e anche da una ampissima appendice. Che cosa raccoglie in questa appendice?
Ma l'appendice, appunto, ecco, precisamente raccoglie soprattutto il Magistero Pontificio del Santo Padre, che in un primo momento manda una lettera al Padre Generale e a tutto l'Istituto in occasione del quarto centenario, precisamente della Pasqua diciamo di San Giovanni, cioè del 9 ottobre del 1609. Poi appunto la catechesi fatta in piazza San Pietro, quella che accennavo, che ricordavo poco fa, e poi gli interventi dei cardinali che si sono succeduti nelle varie solenni celebrazioni che hanno costituito appunto la serie di manifestazioni che hanno arricchito questo anno centenario. E poi alla fine mi sono permesso di aggiungere quello che è stato il mio intervento, che così presentai in estrema sintesi nel corso del congresso di studi che c'è stato a Roma nella Sala Baldini lo scorso anno, appunto per commemorare questo quarto centenario, in cui io metto in luce soprattutto le radici paoline di Giovanni Leonardi. Giovanni Leonardi evidentemente non è un grande convertito come San Paolo, però vive in un contesto quale era la Repubblica di Lucca della seconda metà del Cinquecento, che insomma era una Repubblica nella quale l'eterodossia aveva fatto grande presa, non dimenticando che hanno parlato a Lucca personaggi come Bernardino Chino, Pietro Paolo Verbigli e così via, no? E quindi il santo si è trovato a confronto di quello che lui, ecco, col linguaggio farmaceutico chiama il male, e quindi individua per questo male, ritorno al concetto già accennato, la soluzione proprio in questa cristologia che attinge dalle fonti paoline, ecco, cioè veramente nei suoi testi una ricorrente proprio frequentazione dei testi paolini che parafrasa e addirittura in qualche modo fa sue queste espressioni in quelle scalette di lavoro che io ho chiamato appunto brani di catechesi, che ripeto di per sé possono risultare anche ostiche alla lettura perché non sono un testo completo, però viste nella loro organicità presentano appunto questa cristologia che ha le radici, come dire, teologiche in San Paolo e le provocazioni storiche in quello che era il contesto culturale che il santo ha vissuto qui nella Repubblica di Lucca.
Bene, allora ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Il farmacista santo, che è dedicato, appunto, dicevamo, a San Giovanni Leonardi, che è il fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio, di cui lei fa parte, e ringraziamo quindi Padre Vittorio Pascucci di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di questo suo volume.
Grazie a loro e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il nostro prossimo ospite è il colonnello Emerico Laccetti, autore del libro Due guerre, uscito nel maggio 2008, che ha ispirato un film che ora nelle nostre sale dal titolo Le ultime 56 ore, il film di Claudio Fragasso. Il colonnello Laccetti ne ha parlato al microfono di Fausta Speranza.
Le ultime 56 ore in realtà è l'ultimatum che questo colonnello, appunto, dei paracadutisti dà al suo negoziatore affinché lo Stato faccia un qualche cosa, che tanto assolutamente il tempo non era sufficiente. Insomma, in realtà è una storia che si impernia per esempio, un colonnello che dopo alcune missioni in Kosovo, per un motivo che non svelo altrimenti finisce tutto il film, e scopre che parte del suo reparto, lui stesso, ha contratto il cancro e era impoverito. Il cancro, cioè la leucemia, a causa dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti. E così decide di fare un gesto assolutamente estremo, che, diciamo, appunto, sempre per non svelare il tutto, che ci porta verso un finale probabilmente scontato, che in realtà però sarà un finale diverso. La sua è una battaglia personale, è un film molto brillante in realtà, è un thriller, è un film molto dinamico, è un film che coniuga l'aspetto dell'amore piuttosto che il problema del rimpoverito e tante altre problematiche, però in maniera molto armonica, molto, molto dinamica, che ti lascia veramente con il fiato sospeso dall'inizio alla fine della proiezione. Alla fine, quando esci, comunque hai da fare due riflessioni, hai da pensare su una problematica molto importante, una problematica che viene affrontata con difficoltà, purtroppo, e io sono uno di quelli che ha vinto e vorrei che nessun altro al mondo soffrisse quello che ho sofferto io.
Colonnello Laccetti, veniamo alla sua vicenda personale. Sì. Una vicenda che, dicevamo, è stata raccontata nel libro Diario Minimo, lei l'ha definito, intitolato Due guerre, che è uscito a maggio 2008, e poi in qualche modo la storia ritorna nel film che sta uscendo in questi giorni in Italia, maggio 2010, quindi
le ultime 56 ore,
due anni dopo. Sì. Cominciamo appunto dal libro. Perché intitolare questo libro Due guerre?
Il libro non è intitolato Due guerre perché forse sarebbe stato più corretto chiamarlo Tre, visto quello che stiamo proseguendo adesso. Due guerre perché io è uno spaccato della mia vita, dove si evidenziano in maniera inequivocabile le mie debolezze, perché comunque parlo di un pezzo della mia vita, della mia sofferenza durante la malattia, e quella è la mia guerra contro il cancro. Ancor prima parlo della guerra che io ho visto nell'ex Jugoslavia, diciamo nei Balcani a carattere generale. Vi posso garantire che solo chi è stato in guerra vi può descrivere le atrocità che si vedono, delle cose incredibili. Infatti io nel libro non faccio preamboli, anche perché sono veramente dei racconti che io metto, scrivevo su dei pezzi di carta, e che poi cercavo di raccogliere e dare un senso, dandogli un minimo di italiano. Veramente ho assistito a delle cose orribili, e queste qui sarebbero le mie due guerre: la prima quelle che ho visto, la seconda quello che ho fatto tutto il cancro, e la terza guerra è quella che sto facendo adesso, affinché si riconosca che questo rimpolito fa male e che sarebbe opportuno evitare, insomma, di spargere sul terreno.
Vorremmo adesso però parlare anche di come continua la sua storia personale. Ecco, le guerre, poi la battaglia contro la leucemia, ricordiamo, contratta sul campo di battaglia a causa, molto probabilmente ancora ci sono studi in merito, ma insomma dell'uso di uranio impoverito, in ogni caso una vicenda legata alla guerra. E poi adesso l'impegno nella Croce Rossa Internazionale, e sappiamo che è stato all'Aquila al momento del terremoto che un anno fa ha scosso l'Italia centrale, insomma, e veramente ha provocato in tutta la zona un dramma umano, e che ancora in qualche modo continua, perché le persone sono ancora alle prese con la ricostruzione, con la vita che riprende. Ma anche il dramma di Haiti, terremoto che ahimè è stato ancora più disastroso in termini di vite umane, in termini di distruzione di un paese, ci dice che significa, una volta guardata in faccia la guerra, guardare in faccia la pace, le problematiche e ricostruire?
Dunque io, forse anche un po' più per chiarezza, io sono il comandante di un centro operativo emergenza della Croce Rossa Italiana, e faccio il lavoro più bello del mondo, perché io sono pagato per portare aiuto, speranza alla gente, quindi diciamo indosso un uniforme proprio per aiutare gli altri. Questo qui forse è il lavoro, è la cosa che mi gratifica di più, penso non ti scaldi niente di più di un sorriso di un bimbo, della gratitudine della gente, cercare di dare a loro appunto questa, trasmettere questa speranza. Ho sempre fatto questo lavoro, me lo faccio da oltre 20 anni, quasi 25, che mi occupo specificamente di emergenza. Avevo già fatto parecchie cose prima, ma diciamo, se vogliamo parlare dopo la malattia, sono stato in Siria, in Giordania, mi sono occupato e sono stato il direttore dell'ospedale in Iraq durante la guerra, sono stato in Sri Lanka, in Georgia, a Sumatra, all'Aquila, in Molise, e adesso ad Haiti, e fra pochi giorni probabilmente dovrò ritornare lì ad Haiti. Io credo che ogni volta che torno da queste missioni, siccome incontri sempre gente che in realtà non è artefice dei suoi dolori, nel senso che generalmente hai a che fare, non, nei casi di guerra non hai a che fare con il belligerante, hai a che fare con il bambino, poraccio, che subisce questa cosa, è come... E così quando vengo in questi posti, io ultimamente adesso qui ad Haiti, che anche lì a volte ti soffermi perché pensi un'isola divisa in due, una parte Santo Domingo, forse la parte un pochino più agiata, sicuramente la parte più agiata, gli Haiti dove c'era solamente la povertà più assoluta, Santo Domingo in piedi, gli Haiti è completamente rasa al sole, qui a volte... veramente ti soffermi e cerchi di capire il mistero di una cosa del genere, insomma, può essere la guerra, può essere un terremoto, uno tsunami, ti scippa via tutto, perché ti ruba il ricordo, e questa è qui la cosa forse più dolorosa. Soprattutto la nostra abitazione è lo scrigno dei nostri ricordi, e quindi quando ci viene tolta questa, ci viene veramente scippata l'anima. E quindi c'è questo momento, secondo me, assolutamente terribile, difficile da somatizzare. Subito dopo, però, devo dire che ogni volta che vado in questi posti, ogni volta che torno, vedo che questa gente c'ha una forza di volontà, una voglia di ricominciare bellissima.
Ecco, colonnello Laccetti, provo a farle una domanda molto personale, poi dire a lei se c'ha voglia di risponderci. In queste vicende obiettivamente molto forti dal punto di vista umano, no? Non capita a tutti, purtroppo il dolore ci attraversa tutti nella vita, però non a tutti capita di essere su così tanti luoghi di intenso dolore così tante volte nella vita. In tutto questo lei fa esperienza di fede, c'entra la sua fede?
Assolutamente sì, è fondamentale, è proprio il mio motore, lo è stato nella malattia. Chi avrà modo di leggere il libro vedrà che ci sono molti passaggi in cui faccio riferimento alla fede. Io credo che sia veramente il motore dell'uomo. Certo, non nego che, ecco, andando ad Haiti, certe volte dice: ma santa miseria, ma è possibile che proprio nella parte più povera? Con questo non voglio dire che la fede vacilla, però è certo che ti lascia riflettere sul perché di una cosa del genere, questo è evidente. E la fede, sì, assolutamente sì, secondo me è molto importante. Io ho detto, la fede e l'amore sono stati gli elementi più importanti per farmi superare tutto ciò che ho visto e soprattutto la malattia. Assolutamente sono stati fondamentali, proprio la parte più importante.
Ecco, diciamo che dopo una malattia, dopo aver sfiorato la morte, forse sarebbe più normale avere voglia di normalità, di godersela la vita tranquilli, senza andarci a cercare di guardare in faccia al dolore ad Haiti, all'Aquila o compagnia.
Io sono stato fortunato, a me, ecco appunto parlando di fede, a me il Signore ha deciso che forse fossi ancora un pochino utile qui sulla terra. E credo che la mia vita debba essere messa a disposizione degli altri ancora di più. Io amo il mio lavoro, come ho detto, perché porto aiuto e porto speranza. Continuo a fare battaglie contro chi invece vuole, per ingordigia piuttosto che per superficialità, vuole togliere la vita agli altri. Se posso, nel mio piccolo, per quanto possa servire, cerco di fare solamente l'impossibile fino in fondo.
Lei ha famiglia con Onnello Laccetti, la famiglia la segue in tutte queste...
Assolutamente, assolutamente sì. I miei figli sono orgogliosissimi di ciò che faccio e ogni volta che partecipo a una missione piuttosto che un'altra, colgo un'occasione per parlarne con tutti. Mia moglie era, sì, diciamo anche lei, tutto sommato, diciamo che mi supporta piuttosto che mi sopporta, nel senso che certo lei anche lei ha subito molto, insomma, in questa, soprattutto nel periodo della malattia, che mi ha soltanto rallentato, non mi ha fermato. Lei invece forse sperava che tutto sommato mi fermasse un pochino, però per me è troppo importante cercare, proprio mi nutro di questa cosa, per me è importantissimo vedere il sorriso della gente, per me è lo spinto del mio lavoro proprio.
Se l'ha scelta, l'ha scelta, anche per questo siamo sicuri.
Assolutamente proprio.
Allora, salutiamo il colonnello Emerico Laccetti, lo ringraziamo di essere stato con noi e di averci parlato di tante esperienze, forse diverse ma sicuramente legate da un filo rosso. Ci ha raccontato del suo libro pubblicato l'anno scorso, proprio a maggio, due anni fa, maggio 2008, che si intitola Due guerre. Ci ha parlato del film Le ultime 56 ore del regista Claudio Fragasso, che è uscito in Italia proprio in questi giorni, e il filo rosso è quella della guerra dei Balcani, l'esperienza pare drammatica di tanti che contraggono forme di leucemia legate all'uranio impoverito usato delle armi sui campi di battaglia. Dunque l'esperienza personale ci ha raccontato di lotta alla leucemia, ne è uscito, e poi ci ha raccontato ancora che, come impegnatissimo nella Croce Rossa Internazionale, attraversa ancora le vie del mondo sui luoghi di dolore per portare ricostruzione e pace. Di nuovo grazie.
Grazie a voi.
Grazie al colonnello Emerico Laccetti e grazie a Fausta Speranza che l'ha intervistato per noi. Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.